E per me davvero questa mattina essere qui in mezzo a voi e quindi vi saluto ancora tutti nel nome del Signore, nel suo amore, anche a nome di mia moglie Maria Grazia, per il privilegio che abbiamo di poter condividere nel tempo insieme alla presenza del Signore. E ringrazio anche i fratelli anziani che mi hanno così dato l'opportunità di poter ministrare la parola del Signore in mezzo a voi, insieme questa mattina davanti alla sua presenza. Siamo alla presenza di colui che produce il volere e l'operare secondo la sua volontà, secondo i suoi piani. E noi sappiamo bene che la volontà del Signore è qualcosa di prezioso per noi, qualcosa che noi dobbiamo costantemente vivere, cercare con tutto il nostro cuore per piacere al Signore, al nostro buon Padre, e così dare gloria al suo nome, perché il Signore, dal momento in cui ci ha salvati, intende trarre gloria dal nostro vivere, dal nostro modo di camminare e di mettere in atto la sua volontà. Dicevo appunto, il volere e l'agire secondo il suo disegno benevole, perché la volontà del Signore è sempre qualcosa che vuole costantemente il nostro bene. E quindi l'argomento che voglio condividere con voi questa mattina è proprio l'aspetto che riguarda questa volontà di ubbidire, di mettere in pratica ciò che il Signore vuole da ciascuno di noi. Quindi cercare, comprendere, vivere la volontà di Dio. E questo è un impegno che non dovrebbe mai essere trascurato, qualcosa che noi dobbiamo avere ben presente se vogliamo essere dei figli onorati dal Signore, da Dio nostro Padre, che si aspetta da noi una totale ubbidienza. Dico questo perché il voler compiere il cammino cristiano con un tale desiderio significa veramente onorare e glorificare il Signore, il nostro Dio, il nostro buon Padre Celeste. Anche questo è un aspetto che i figli suoi devono sentire, devono vivere. Significa dimostrargli che siamo ben consapevoli dei molteplici benefici che questo atteggiamento ci procura e che di conseguenza ne sentiamo davvero la necessità, soprattutto quando pensiamo alle negative esperienze vissute prima nella mondanità, prima di conoscere Gesù, e quelle che invece il Signore ci ha fatto realizzare in ogni ambito della nostra vita con Lui, dopo che gli abbiamo permesso di entrare nel nostro cuore, convertendoci dagli idoli vani della mondanità al nostro Dio meraviglioso e glorioso. Nel Salmo 143, al versetto 10, abbiamo una delle più toccanti preghiere che Davide, un uomo secondo il cuore di Dio, e questa è un'espressione che dovrebbe toccare ciascuno di noi, essere secondo il cuore del Signore, ciò che il Signore desidera dai propri figliuoli. È qualcosa che lo Spirito Santo vuole rinnovare ancora questa mattina in noi affinché possiamo desiderarlo veramente e di essere dei figli graditi al Signore. Quindi Davide che rivolse al Signore nel corso della sua vita, dove nel versetto 10 si esprime con queste parole: insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio, il tuo spirito benevolo mi guidi in terra piana. Davide desiderava conoscere, essere insegnato, sapere, conoscere la volontà del Padre suo, del suo Dio, perché lo riteneva l'onnipotente, l'onnisciente, il sovrano su ogni cosa. E poi aggiunge il tuo spirito, cioè la comunione che tu vuoi che io ho con te, che tu permetti che io viva con te per lo spirito tuo benevolo, di bontà, di benevolenza, mi guidi in terra piana. Quindi mi aiuti a percorrere il sentiero, a liberarmi anche dagli ostacoli, da quello che il cammino può metterci davanti, e quindi un cammino tranquillo, sicuro nella mano del Signore. Allora dobbiamo affermare che conoscere e vivere la volontà di Dio è un argomento di fondamentale importanza nella vita di ciascun figlio suo, per il fatto che il nostro buon Padre Celeste ha per ognuno di noi, come fu per Davide, un piano e dei progetti da realizzare. Attraverso la nostra strumentalità, il nostro servizio, come è stato pregato, e nel corso del nostro cammino terreno, proprio con l'onore e il privilegio di figli suoi. E come evidenziato sempre qui in questo Salmo, gli ultimi versetti, il versetto 11 e 12, dove è detto come suoi servi. È stato pregato che il Signore vuole che noi lo serviamo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutto l'essere nostro, affinché da noi possa trarre gloria e testimonianza giorno dopo giorno. Allora, come servi del Signore, mentre proseguiamo il nostro pellegrinaggio terreno, aspettando la completa redenzione, perché di questo si tratta per i figlioli di Dio, hanno questa beata speranza, questa certezza di realizzare la piena redenzione, come è stato pregato, dove vedremo faccia a faccia il nostro Signore, il nostro Salvatore. Allora, guardare costantemente all'esempio per eccellenza. Anche di questo è stato pregato. Chi è questo esempio per eccellenza? Se non il servo dell'Eterno, il figliuolo di Dio, il nostro amato Salvatore Gesù, l'unigenito suo figlio, che nella sua umanità voleva incessantemente dipendere soltanto dalla volontà del Padre suo. Questo deve essere l'atteggiamento dei figli di Dio che vogliono onorare il loro Padre. E che ora, in Lui, è anche il Padre nostro. Non è vero? Un Padre assoluto, che non ha eguali per i suoi gloriosi attributi divini di amore, saggezza, giustizia, santità, fedeltà, potenza. Ed è meravigliosa e di grande insegnamento la risposta che diede ai discepoli dopo l'incontro, se vi ricordate, con la donna samaritana al pozzo di Giacobbe, i quali poi l'avevano invitato a prendere del cibo con loro. Che cosa ha detto Gesù? I versetti, capitolo 4 di Giovanni, versetti da 4. Capitolo 4, versetti da 31 a 34, ma per brevità, al versetto 34 Gesù fa questa affermazione: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Che cos'è il cibo? Noi sappiamo che il cibo, come sappiamo, è indispensabile per la vita. La vita è indispensabile per rendere evidente la sua forma, la sua natura e di conseguenza la sua stessa esistenza, lo scopo per cui è stata generata, in altre parole, per dare una tangibile, concreta testimonianza. Ma ciò che su cui Gesù qui pone l'enfasi è il fare la volontà del Padre che l'ha mandato per compiere l'opera sua, cioè il suo piano divino per la salvezza, la redenzione eterna delle sue creature. E questa era la volontà del Padre per lui. Ma ora lo Spirito, a noi che siamo suoi figli, interpella anche noi per ricordarci che siamo figli di Dio. E se siamo figli di Dio, dobbiamo anche noi manifestare quale sia poi il nostro desiderio in relazione alla sua volontà, quella di amarlo, servirlo in tutto ciò che concerne il resto del nostro cammino con lui. A ciascuno di noi allora spetta il dare la risposta. Dio si aspetta questa risposta, ma ovviamente lui, che è onnisciente, conosce bene e legge già tutto questo nel nostro cuore. Ma che possa il Signore leggere questa volontà di voler seguire quello che la sua parola ci mette in evidenza sotto ogni aspetto, per qualsiasi ambito, e poi vedremo. Allora, fratelli, è proprio tenendo lo sguardo fisso sull'esempio di Gesù che emerge sempre in modo chiaro l'insegnamento riguardante la necessità di cercare, conoscere e vivere la divina volontà di Dio. Infatti, anche quando i discepoli gli chiesero di insegnare loro a pregare, se vi ricordate bene Matteo 6, dalle parole di Gesù impariamo che innanzitutto è sì doveroso glorificare la santità di Dio e innalzare il suo nome glorioso, ma subito dopo egli insegnò loro di chiedere a Dio Padre che sia sempre fatta la sua volontà e non la loro o la nostra, diremo oggi, pregando al presente, anche questo è importante, oggi. Il domani non ci appartiene. Quindi giorno dopo giorno, compiendo così il volere di Dio nello scorrere di tutte le nostre giornate. Ogni giorno fare la volontà del Signore. Questa è una richiesta che il Signore Gesù ha dato come esempio, come insegnamento, e che noi dobbiamo fare nostro, dobbiamo vivere. Allora, fratelli, la nostra volontà spesso purtroppo è difettosa, è fuorviante. Ecco perché Gesù ha detto di pregare in quel modo. Proprio perché l'influenza delle cose del mondo, cioè le cose terrene, della concupiscenza degli occhi, la superbia e l'arroganza della vita carnale, di questo zavorra che ancora dobbiamo, con cui dobbiamo combattere. Come dice Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 2. Ma la volontà di Dio, invece, come lo era per Davide e in modo esemplare per Gesù, deve essere desiderata come qualcosa di piacevole, di gradevole, di prezioso, e perciò deve essere costantemente ricercata, perché è sempre buona e perfetta. Come esortava Paolo a fare i credenti di Roma. Romani, capitolo 12. Versetto 2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. E qui mi viene in mente l'esortazione di Paolo, anzi l'affermazione ai Corinti. Ora abbiamo la mente di Cristo. Siamo nuove creature. Il Signore vive in noi, abbiamo ricordato stamattina, vive dentro il nostro cuore attraverso l'azione potente dello Spirito Santo, e questo rinnova continuamente la nostra mente, ci ricorda del continuo la volontà di Dio nostro Padre, affinché conosciate, ecco, qualche cosa di grandioso, di meraviglioso, fratelli e sorelle, per esperienza, sottolineate nella Bibbia, per esperienza. Non tanto per dire qualche cosa di astratto, no, il Signore non agisce astrattamente, con concretezza, affinché noi tocchiamo con mano, vediamo la bellezza, la bontà di appartenere al Signore, di essere guidati da Lui. Quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita, perfetta volontà. Dobbiamo quindi affermare che Dio, per i propri figli, vuole sempre il meglio in ogni cosa, in ogni circostanza. E questo bene, cioè il meglio, Lui desidera farcelo sperimentare, farcelo vivere concretamente, attraverso il compimento di che cosa? Della Sua volontà. Ma tutto ciò diventa una concreta realtà dal momento che noi la desideriamo e la ricerchiamo in modo sincero. Vuole vedere questo atteggiamento il Signore? Com'è possibile tutto questo? Questo attraverso le nozioni che la Scrittura ci fa conoscere, evidenziando i principi necessari e relativi alle scelte, alle decisioni, ai comportamenti in ogni ambito del nostro cammino, soprattutto a livello spirituale, ma di conseguenza anche a livello materiale e morale. Dobbiamo dimorare in Gesù per mezzo dello Spirito Santo. Solo così si potrà portare il frutto che Lui si aspetta da ciascuno di noi, dimorare in Cristo, guardare il suo esempio. Allora sì, faremo la volontà del Signore e realizzeremo il frutto dello Spirito. Galati 2:20, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Queste sono le benedizioni che derivano dal fare la volontà del Signore. Nella vita cristiana, nella testimonianza, nella chiesa, nella famiglia, nel matrimonio, nell'educazione dei nostri figli, nella scuola, nel posto di lavoro, nella società, eccetera. Quante benedette esperienze ci ha fatto fare e ci farà fare ancora il Signore, non è vero? Ciascuno di noi ha fatto queste esperienze. Non è possibile che ciascuno di noi non sia in grado, non abbia mai fatto, non abbia mai realizzato. No, non è possibile. Il Signore ci fa fare queste esperienze e ciascuno di noi può dare la sua testimonianza. E il Signore quante volte mi ha liberato, ha permesso, ha fatto in modo che non andassi a cadere in qualche cosa che avrebbe fatto un grave male alla mia persona, al mio spirito, nei confronti del Signore. Sono certo che tutto questo ognuno di noi lo può sicuramente confermare. Ci sono alcuni aspetti poi per cui la volontà di Dio deve essere considerata affinché tutto l'essere nostro lo glorifichi costantemente. Infatti la volontà di Dio per noi in relazione al suo piano eterno di redenzione è qualcosa di straordinariamente grande. Ecco il suo disegno benevolo, quindi il bene, di bene, di bontà, di serenità, di protezione, di pace dal momento che siamo diventati i figli suoi, che ha uno scopo ben preciso, quello di ravvivare in noi il ricordo costante del bene più prezioso che potessimo mai ricevere e che il Divino Consolatore vuole costantemente rinnovare al nostro cuore. E qui abbiamo già letto stamattina questo passo meraviglioso, Efesini capitolo 1, i versetti da 3 a 6. Benedetto sia il Signore, il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, là nel terzo cielo dove Lui abita, in Cristo, in Lui. Ci ha quindi chiamati, destinati, appartati, prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Noi eravamo dei miserabili, è stato detto, è stato ricordato, ma in Cristo siamo e saremo e potremo essere presentati davanti a Lui, santi, irreprensibili, avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. E questo a lode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. È un progetto glorioso questo del Signore, della sua volontà, preparata dall'eternità passata, avanti che il mondo fosse, prima che noi venessimo all'esistenza. Tutto questo Dio l'aveva in cuor suo preparato, voluto e come è stato letto al compimento dei tempi, questo si è manifestato. Quindi una divina volontà per due scopi ben precisi. Adottare poi la sua creatura in Cristo e per farli diventare figli suoi consacrati e quindi testimoni nel mondo della sua natura, perché questo siamo chiamati a fare, essere luce e sale nella terra, è stato pregato questo. Ricevere poi da loro, quindi dai propri figliuoli, da questi giustificati, onore e gloria in relazione alla sua grazia salvifica, per il dono della vita eterna, mediante il perdono, sappiamo, e la giustificazione resi possibili attraverso il sangue di Gesù, morto e risorto dai morti per noi. E poi una volontà rivelata che si è concretizzata secondo l'eterno proposito di Dio. Anche qui Efesini 1:9-11. Facendoci Dio conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Anche qui qualcosa di meraviglioso, di grandioso, un piano eterno che sappiamo addirittura è stato tenuto nascosto anche ai profeti. Perché? Perché doveva essere il profeta per eccellenza, doveva essere il figlio di Dio, lui stesso a farci conoscere e manifestarci concretamente questa divina e meravigliosa volontà. Non è vero? Gesù è venuto per parlarci della volontà del Padre, per farcelo conoscere, per mostrarci il suo amore, e questa era la volontà del nostro Dio meraviglioso. Era nel suo cuore da sempre, cioè dall'eternità, e lo sarà per l'eternità. E quante volte io mi sono chiesto, una piccola parentesi, e ringrazio il Signore quando ci penso. Il Signore per aver fatto sì che l'anima mia fosse generata, perché non esiste anima se non generata dal Signore, Ezechiele capitolo 18, versetto 4. Dio ha voluto generare l'anima mia, farla entrare in questo creato meraviglioso per farmelo conoscere, per farmi conoscere chi è Lui, per farmi conoscere il suo amore, la sua grazia, per farmi conoscere attraverso Gesù il dono della salvezza e della redenzione. Quante volte ringrazio il Signore per questo. Hai voluto farmi partecipe del tuo piano. Sono qui per questo e ti voglio adorare, ti voglio ringraziare, perché potrò gustare il risultato meraviglioso, il bene più prezioso che è scaturito dalla tua volontà, dal tuo pensiero eterno per me, per ogni creatura, perché questo è l'intento del Signore. Lui vuole che tutti gli uomini, tutte le anime vengano a conoscenza della verità per essere salvate. Lo sappiamo bene. Il Signore ci dà di parlarne, di predicare questo grande fatto. Ma quando lo applico a me e dico: Signore, ti ringrazio perché hai voluto farmi partecipi di questo bene immenso, straordinario. E oggi sono qui come un figlio tuo che realizzo i benefici della tua volontà. Allora, anche noi, cari fratelli e care sorelle, pensando all'immenso bene che deriva dal compiere la volontà di Dio, impariamo ad esprimerci come faceva Gesù mentre era su questa terra, che rivolgendosi a Dio Padre in preghiera e in modo particolare, lo sappiamo bene, ricordiamo questo, prima di affrontare per noi il patibolo della croce, esclamò: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Questo deve essere un sentimento, un pensiero che alberga costantemente nella nostra vita. La volontà del Padre nostro, dell'Iddio potente, grandioso, creatore del cielo e della terra, l'onnisciente, colui che conosce tutto e può ogni cosa. Deve essere la volontà che vogliamo fare, che desideriamo ricercare e vogliamo anche pregare. Cioè mostrare al Signore questo sentimento, al nostro Padre. Padre, voglio che la tua volontà sia fatta. A volte le cose non vanno sempre in questo senso. Quindi anche per noi Dio ha una volontà perfetta, buona, e che deve essere a noi gradita. Sono le sue buone opere che lo Spirito Santo, come è stato ricordato, che è dentro di noi e ci vuole rimanere per sempre, questa promessa che il Signore Gesù ha fatto affinché Lui non ci lasci orfani. Abbiamo sempre qualcosa che ci ricorda chi siamo, chi è colui che vuole il nostro bene, che vuole attraverso di noi mettere in atto la propria volontà. Vuole farci praticare queste opere. Sono le opere giuste dei santi. Dei santi. Santificati, giustificati. Questa è la nostra condizione in relazione allo stato di perdizione, sotto l'ira che pendeva sul nostro capo, come è stato ricordato prima dai simboli. Le opere giuste dei santi che ci daranno di vivere e di rivestire l'abito della sposa di Gesù per celebrare le nozze dell'agnello, ma è soprattutto il grande mandato di diffondere la luce del Vangelo di Dio e della testimonianza cristiana, di essere la sua luce in un mondo di tenebre. Anche questo stamattina è stato pregato. Un mondo di tenebre, di male, di peccato, che degenera vorticosamente sempre di più. Di essere appunto questa luce, di essere una testimonianza, un richiamo verso le anime che periscono per mancanza di conoscenza. Perché, come abbiamo ricordato, Dio vuole che tutti gli uomini vengano alla conoscenza della verità per essere salvati. Allora, fratelli, avviandoci alla conclusione, che anche noi, come Davide, possiamo ogni giorno nutrire lo stesso sentimento, lo stesso suo desiderio di questo uomo secondo il cuore di Dio. E con la medesima convinzione che aveva Davide, perché sapeva, anche noi, l'Apostolo, sappiamo in chi abbiamo creduto. Questo ci deve dare coraggio, forza, volontà, desiderio di cercare, di conoscere e di praticare la volontà del Signore. E con la medesima convinzione che le sue parole, che troviamo nel Salmo 40, evidenziano questa affermazione, poter affermare pure noi, con sincerità di cuore. Salmo 40, versetto 8. Davide afferma: Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. Questo desiderio possa essere davvero, cari fratelli, care sorelle, il nostro costante desiderio. Per il motivo preciso, chiaro, che ciascuno di noi, attraverso l'azione dello Spirito Santo e gli insegnamenti, i detti preziosi della parola di Dio, sa benissimo che questa legge che Davide dice è perfetta e ristora l'anima. Salmo 19, versetto 7. questa legge perfetta, santa, saggia, per il nostro bene, possa essere nel nostro cuore. E se sarà nel nostro cuore, l'essere nostro, la nostra vita, i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, le nostre azioni, per certo lo manifesteranno. E per questo, e in questo, il nostro Dio sarà veramente onorato e glorificato nel vedere dei figli che hanno questo sentimento nel loro cuore. Che possa essere ogni giorno così, anche per noi. E a Dio nostro Padre, colui che ha questa perfetta volontà per noi, vada tutto l'onore e la gloria nel nome di Gesù. Amen.